frase che ha detto la Nicoletta mi è venuta in mente che io lavorando in, quando ho lavorato in fabbrica, nel periodo in cui lavoravo in fabbrica all'Electrolux, producevamo, almeno io ero nel reparto, delle controporte, cioè la parte di plastica del frigorifero, quella interna, no? Quindi plastica. Succedeva almeno una volta a settimana che si inceppava il nastro dove passavano queste porte di plastica. Queste porte andavano a finire in un forno dove si dovevano unire con la porta, quella esterna. Quando si inceppava, non le dico l'odore, ovviamente plastica bruciata, noi eravamo lì a pochi metri da questo forno e all'inizio ho detto, beh, dobbiamo uscire, non possiamo restare qui dentro a respirare, no? E mi hanno fatto capire, forse avrò anche abbandonato una volta il posto di lavoro, ma gli altri sono rimasti dentro, un po' perché ruffiani, un po' perché avevano forse paura, ma poi ho capito che era per il fatto che comunque il lavoro andava avanti, il nastro non si fermava, quindi quando io sono rientrata mi sono trovata il doppio del lavoro da fare, guardata male anche dal caporeparto perché stavo mettendo in difficoltà quelli che erano, cioè, se avete presente in fabbrica con me il nastro. Quindi alla fine è quasi, cioè, ti senti costretta, no? Per amore dell'azienda, anche a sacrificare la tua salute. E non era una cosa occasionale, ripeto, almeno una volta a settimana. Adesso ho avuto questo esempio, sarà anche stupido, però voglio dire, questo in provincia di Treviso. Sì, che rischio c'è sempre, e purtroppo, come all'Ilva e tanti altri posti, finché tutti si abbassa la testa e si sta zitti, un po' perché anche paura di perdere il lavoro, purtroppo alla fine ci rimettiamo sempre noi, o meglio io, povera gente, che per un posto di lavoro va anche a morire alla fine. All'epoca avevo solo 2 anni, non me la sono andata a cercare. Insomma, ce l'ho proprio nel destino io, probabilmente. Non so quando finirà.
È arrivata un momento dopo, non è questione di averlo nel destino. Quello che dicevo, appunto, io nel 76 abitavo qua a Barlassina, ora io abito sulle Apuane e lì ci sono state la Farmoplant, la Rumianca, cioè praticamente è successa più o meno la stessa cosa, meno grave di Seveso. Dammi del tuo, eh. Allora, una era Enichem, Montedison, eccetera. Poi quel polo è un polo chimico che è stato sviluppato nel 38 e nasce il progetto nel 38, quindi sotto il fascismo, scusate se no do le spalle agli altri, sotto il fascismo perché lì, vabbè, diciamo il grosso della produzione è legata al marmo. Però in quel momento l'industria del marmo era in crisi, quindi per dare lavoro al territorio hanno messo queste fabbriche. E tanto per dirvi, queste fabbriche, vabbè, poi sono, con gli incidenti che ci sono stati negli anni 80, sono state chiuse, le zone sono state bonificate, ma ancora ci sono tracce di queste sostanze tossiche anche nella falda acquifera. E per dirvi, ci hanno costruito l'ospedale nuovo di Carrara, è costruito nella zona dell'ex polo chimico, cioè è qualcosa di veramente incredibile. Cioè, pensate a che cosa. E tra l'altro, appunto, anche lì, come a Seveso, una zona densamente abitata, una zona molto molto densamente abitata, per cui questo è stato il grosso problema.
Fattore soldi, no? Sono sicura che, anzi, sono strasicura che all'epoca la regione Lombardia si è intascata un bel po' di mazzette per star zitta e per far finta. Lo dico anche perché l'avvocato che all'epoca doveva difenderci, l'ho scoperto quando gli ho chiesto di aiutarmi a farmi rimborsare gli interventi al viso che ho avuto. Ho capito, si è sempre fatto negare, gli abbiamo scritto, raccomandato, telefonato tutti i giorni, ero disposta a venire qua di persona a parlare con lui, mai, cioè, aveva sempre un impegno, non poteva mai parlare. Quindi abbiamo capito, o meglio i miei hanno detto, il dubbio che avevamo ce l'ha confermato, che già all'epoca era stato pagato dai signori svizzeri per farci, all'epoca ci aveva detto andate via, accontentatevi di 10 euro, andate via, portate via le bambine, dovete rifarvi una vita, eccetera. E i miei genitori che c'erano in ospedale, erano anche giovani, probabilmente forse succedesse adesso, tutti pensano al processo, eccetera, i miei non vedevano l'ora di vederci star bene, insomma, perché eravamo tutto il giorno in ospedale. E appunto adesso che ho avuto bisogno di nuovo di lui, ma solo perché mi aiutasse a scrivere una lettera a questi stronzi di svizzeri, non è che gli chiedessi soldi a lui, vabbè. Quindi alla fine stai zitta, ti nascondi come quella gente vorrebbe, ti nascondi, vivi il tuo dolore nel tuo piccolo perché non ti senti compresa da nessuno, perché al di là... Cosa è successo? Vabbè. Sono andata a finire in Veneto dove non vi dico il bullismo, le umiliazioni e quante volte ho desiderato morire perché era l'unica cosa che poteva salvarmi. Perché quando ti rendi conto di avere solo persone, cioè ti senti sola perché nessuno ti capisce, in famiglia dicono che la soluzione è il silenzio, lascia che ti offendano, tu sorridi. Come fai a 15 anni, a 13 anni? Cioè, quindi da qui sono stata esiliata, anche se sono convinta che se rimanevo qui ad abitare sarebbe stato meglio, perché ho conosciuto persone che mi hanno detto: Stefania, quello che è successo a te poteva succedere a noi. Forse tutti voi siete giovani, ma chi ha la mia età o giù di lì magari si trovava sul balcone come mi trovo io in quel momento, e non a Meda o a Saronno, non lo so, ma a Seveso, poteva succedere anche chiunque, ma può succedere anche chiunque in tutta Italia, in tutto il mondo, cioè non bisogna sapere, cioè, ma non me la sono andata a cercare. Eppure lì a Treviso, qui secondo me no, c'è più solidarietà, l'ho visto subito anche con voi lì. Inizialmente, anche quando ero piccola, non le dico, cioè ti guardano tutti male perché è quella che viene con gli sguardi. Cioè,
la contagiosa, la contaminata.
No, ma faceva impressione, adesso mi vedete così, ma ero veramente messa male. Cioè, veramente sfigurata. E quindi faceva impressione. Ma lei si pensa, una bambina in 5, 10 anni, a essere comunque costretta a uscire di casa perché devo andare a scuola, e vedere quegli sguardi, non solo dai bambini, ma dagli adulti. Cioè, io dico, al di là del danno fisico, ok, ho anche il danno, anzi soprattutto secondo me il danno morale, perché quegli anni, la mancanza di fiducia che ho ancora oggi nella gente, quella non si cura. Bene, anche adesso mi basta una frase, un ricordo, comincio a piangere, è una cosa che non... E sono andata da un psicologo, non me ne vergogno, perché dico, ma cavolo Stefania, devi venirne fuori. Adesso 47 anni, mi ha confermato che il mio problema è, con tutto quello che mi è successo, la mancanza di fiducia nelle persone, quindi... Però... Una donna, due.
Quanti bambini hanno avuto quello che
è... Allora... Allora, il danno fisico così grave, io e mia sorella ha 2 anni più di me. Sì, poi ho una cugina che abita ancora qui a Seveso, lei ha avuto qualcosa molto più lieve, perché comunque magari lei era all'ora di pranzo, i bambini di solito a quell'ora sono a casa, stanno pranzando.
E non altri qua?
No, sicuramente sì, altri bambini.
No, per capire un po' le storie.
Purtroppo, diciamo, la tecnica che hanno usato i miei è stata quella di evadere, di andare via, e lì secondo loro si dimenticava. Certo, loro non hanno avuto il danno fisico che ho avuto io, quindi per loro è stato facile. Io tante volte...
Abbiamo sempre il discorso della memoria di questa.
Sì. Io, per carità, i miei genitori migliori del mondo, non sto dicendo che hanno sbagliato, però tante volte quando... Mia madre mi vedeva, diciamo, giù, per non dire altro, dicevo, portatevi via da qua, torniamo dove eravamo. Cioè, io ho parenti che abitano qua, quando venivamo a trovarli mi sentivo più a casa qui. Anche oggi, ogni volta che veniamo, andiamo in cimitero perché i miei nonni sepolti lì. Cioè, tu cammini in mezzo alla gente e sono cose che non se ne accorgono. Adesso ok, ma ripeto, anni fa, prima di fare le operazioni, io che si sarebbe accorto che avevo... Eppure, non dico che sei invisibile. non ci fanno caso. Adesso non voglio annoiarvi perché poi comincio a ripetere i miei problemi, che sicuramente non sono i problemi di tutti gli altri. Però questo esilio che ho dovuto subire non mi ha fatto.
In quell'intervista che io ho visto, addirittura tu dicevi mi hanno deportata in Veneto.
Poi i miei mi hanno anche, perché giustamente sembra che l'abbiano fatto apposta, che volessero farmi del male i miei genitori, assolutamente no.
Sono qua. Tu ti sei sentita deportata, sradicata e buttata poi in mezzo a degli altri bambini che ti bullizzavano, ti emarginavano.
E sentirti dire ma no Stefania, sei tu che guardi troppe cose. Bisogna provarlo sulla propria pelle. Io ormai non mi arrabbio più con i miei genitori, però sicuramente gli avrò detto più di una volta, vorrei vedere voi, andare in giro con questa faccia. E non è un'acne che dici, vabbè l'acne ce l'hanno tutti, ero veramente devastata. E in più, comunque l'atmosfera che si vive in famiglia, adesso no, sono passati tanti anni, mi sono fatti degli amici, eccetera, ma i primi anni comunque anche loro si sentivano, cioè, non è che si può dire... Esatto, comunque i ecco, quelli là sono quelli che... Vabbè, comunque io rimango dell'idea che la regione Lombardia...
Ha delle grosse risposte.
Sì.
La prima di tutte è quella di aver fatto mettere questa fabbrica.
Sì, e aver taciuto, probabilmente sapeva già molto prima di noi cosa stavano combinando, e poi volerci mettere a tacere anche dopo. E adesso con la storia che il sindaco si è dimesso e loro continuano a dire che non c'è nessun pericolo, vede, continuano comunque a fare il gioco degli svizzeri, no? Che già all'epoca ci hanno dato calci in culo e ci hanno fatto star zitti, però
sì,
io speravo...
Peraltro, se posso dire una cosa, una curiosità, magari lo sapete anche tutti e tutte, però il signor Hoffmann era il presidente del WWF svizzero. Il signor Hoffmann della Hoffmann La Roche era presidente del WWF svizzero. Cioè, questo per dire, no? Quello che ha devastato, praticamente, che è responsabile di questa devastazione, della devastazione di questa zona, appunto, aveva, come dire, oggi si chiama greenwashing, ma lì siamo ben oltre il greenwashing. Siamo proprio al coprire la propria faccia, cioè a me vengono in mente i criminali nazisti che scappano in Argentina e si spacciano per tutt'altro, ecco.
Ovviamente ha fatto gli interessi a casa sua, nel senso la licnesa non l'ha fatta in Svizzera, l'ha fatta qui da noi, perché a casa sua deve rimanere tutto salubre, no? Invece gli italiani possono anche morire.
Ma perché la Svizzera aveva delle leggi che non permettevano l'esistenza di quel tipo di fabbriche, e quindi sono venute a farle in Italia, che invece aveva una legislazione che lo permetteva.
E soprattutto che quando vedeva i soldi permetteva tutto. Ancora adesso sono convinta che sono qui.
C'era anche Santa.
Ah, scusa, ma dico, ma è una cosa velocissima. In effetti... c'era nel libro, allora intanto c'è un libro di Marino Ruzzenenti, che è uno storico dell'ambiente, che spiega bene come le multinazionali svizzere, tedesche, eccetera, avessero con il nostro paese un rapporto colonialista, nel senso che qua si poteva fare un po' come succedesse magari con l'Africa, eccetera, cose che nel paese d'origine non potevano fare. E c'è anche il famoso video, il famoso documentario che si chiama Gambit, che è fatto con l'intervista a Gambit, che è stato l'unico dirigente Hoffmann Roche condannato, che è un po' incavolato, ha tirato fuori tutto, poi bisogna vedere. Comunque lui chiamava la fabbrica di Seveso, diceva che la chiamavano Dreckfabrik, cioè fabbrica sporca, proprio perché qua facevano delle produzioni con materiali che non potevano usare in Svizzera, e tra l'altro in una fabbrica obsoleta, cioè una fabbrica che aveva impianti vecchi, lo sapevano tutti, erano a rischio. Per cui quando si dice, già dire, a proposito di narrazioni, dire incidente, giustamente Giulio Maccacaro, Medicina Democratica, parlava di crimine, perché può essere un incidente che salta una valvola, ma che tu produci in un impianto vecchio con materiali pericolosi non è un incidente, vuol dire che te ne freghi. E poi statisticamente negli impianti industriali può capitare il guasto, no? Ma se tu hai dentro delle schifezze, è chiaro che metti a rischio lavoratori e le persone, la popolazione. Tra l'altro lavoravano anche di sabato, dando la
consiglio.
Esatto, quindi era proprio un atteggiamento che in parte c'è ancora adesso.
Secondo loro gli italiani sono
necessariamente all'epoca sicuramente sì, nel senso che esatto, sia gli italiani immigrati in Svizzera, perché non se la passavano benissimo, sia i lavoratori che lavoravano per le multinazionali svizzere e i cittadini che vivevano intorno.
Me venivano, mi sentite? Io parlo anche
vedi
senza.
Proprio,
sì, no, non mi piace.
Perché stiamo registrando? Perché stiamo registrando.
Ok, mi sentite così? Vabbè. Allora, mi venivano delle considerazioni in ordine sparso. La primissima mi è venuta prima ancora di arrivare qua, cercavo appunto su OpenStreetMap come arrivare. E la cosa carina, e questo è abbastanza interessante perché essendo una mappa a codice aperto su cui si può intervenire, provvederò immediatamente a segnalare il refuso, mi segnalava eventualmente una strada da fare in bicicletta per arrivare qui che costeggiava il parco naturale Bosco delle Querce. Non è un parco naturale e questo sarebbe il caso così di segnalarlo e dà anche la misura, appunto stavamo appunto parlando di greenwashing e questo è un bellissimo segnale di come veramente cambiamo la toponomastica, cambiamo il senso alle parole. Il parco naturale potrebbe essere il parco degli Abruzzi, il parco dello Stelvio, sicuramente non il Bosco delle Querce, non è un parco naturale, quantomeno, poi potremmo anche aggiungerci, questa è una considerazione su come viene fatto anche un lavoro proprio sull'immaginario. La seconda considerazione ha a che fare con la diossina. Io abito a Sesto, Sesto è uno dei 41 siti inquinati di interesse nazionale, Sesto San Giovanni, è inquinato per tutte le fabbriche che noi abbiamo ospitato nel corso di quasi un secolo e in più abbiamo da aggiungere che noi abbiamo anche altre cosucce che ci creano dei problemi. Una di queste cosucce è un inceneritore, un meraviglioso inceneritore su cui per anni i cittadini sestesi chiedevano conto all'amministrazione di sinistra su quell'inceneritore, che emissioni avesse, che ricadute avesse sulla popolazione eccetera. Peraltro un inceneritore nato vecchio, anche qui parliamo di tecnologia vecchia, nato vecchio con un impianto che era già vecchio per tecnologia quando l'hanno costruito. Siamo stati tenuti buoni per tutto il tempo, tutti questi anni, fino a che, e noi a dire guardate che quell'inceneritore lì bene non fa, c'è qualcosa che non va, fino a che, non so, adesso non mi ricordo l'origine di questa inchiesta, fecero un'analisi sulle uova dei pollai, dei dintorni, perché questo bell'inceneritore è sì in mezzo a Casermoni, ma anche in mezzo a una zona di Sesto di villette, casette, orti e pollai. Analizzarono le uova dei pollai nei dintorni e trovarono all'interno di queste uova un tasso di diossina non alto, di più, cioè era veramente una quantità di diossina dentro queste uova spropositata. E allora si dice, ah vabbè, allora questo inceneritore lo chiudiamo. Bene, tutti felici, tutti molto contenti, finalmente era ora, ci tolgono almeno una delle fonti di inquinanti da sotto il naso. Peccato che sostituiranno l'inceneritore con un altro, ovvero chiudono l'inceneritore per metterci lì un bel inceneritore nuovo che brucerà i fanghi di depurazione delle fogne. Su questa cosa si sta per fortuna producendo una buona mobilitazione, mi sembra, bisognerà poi vedere che cosa porterà, però dà la misura di come quello che manca, anche una cosa che tu, come si diceva anche prima, è la capacità per una popolazione di poter avere voce in capitolo e intervenire su quello che riguarda il proprio territorio. E appunto la sostituzione di un vecchio inceneritore che produce diossina con un nuovo inceneritore che non si sa cosa produrrà è stata fatta senza la consultazione dei cittadini, non ci è stato chiesto niente, e se si è mosso qualcosa è perché gli abitanti dei dintorni non ne possono più e hanno cominciato a muoversi in anticipo prima ancora che questa cosa ci venga, questa vita di nuovo sotto il naso. Questa era un'ulteriore considerazione che ha a che fare veramente con la possibilità di un territorio di autodeterminarsi e avere voce in capitolo sulle produzioni di inquinanti che avvengono sul proprio suolo. Una terza considerazione, che in parte è legata anche alle cose che dicevi Nicoletta prima, sto dicendo in ordine sparso, non ho nessuna pretesa di essere così spunti che mi venivano un po' ascoltando, riguarda un po' l'attività che noi stiamo facendo adesso come ambulatorio medico popolare, che è strettamente legata a un po' alle cose che sono uscite con la pandemia e alla necessità anche di provare a dare delle risposte e a provare a porre alla riflessione comune degli interrogativi, no? Una cosa che dicevi tu Nicoletta è non c'è lo stessa, una cosa da cui noi siamo anche partiti, non c'è la stessa attenzione che dovrebbe esserci per se facciamo un numero di infettati, morti, malati, eccetera. Questa cosa dovrebbe valere anche per altro. Noi in Pianura Padana abbiamo, adesso mi sfugge il numero, ma è veramente esorbitante, va oltre quello che è stato il numero di contagiati e morti per Covid, un numero di malati e morti per inquinamento ambientale che è spropositato ed è continuo ed è quotidiano da anni e anni e anni, e non per questo nessuno se mai messo in mente di bloccare alcunché o di fermare delle produzioni o di chiuderci in casa perché la situazione aveva superato i limiti di pericolosità. Questo non si fa, non è stato fatto neanche col Covid di chiudere completamente le produzioni. Abbiamo avuto questo effetto interessante di verificare di come in Pianura Padana 2-3 mesi di blocco abbiano notevolmente migliorato la nostra aria. Questo è abbastanza interessante da notare, sarebbe stato interessante battere il martello su questa cosa, e secondo me nella primavera dell'anno scorso sono state perse delle occasioni, si poteva probabilmente ma non c'è stato il coraggio provare veramente a essere più coraggiosi su pretendere anche davanti a dei dati evidentissimi come era quello dell'inquinamento in Pianura Padana di pretendere un'inversione di rotta e non è stato fatto. Partendo da un po' da queste considerazioni, come ambulatorio abbiamo buttato lì in questi ultimi mesi una campagna che va a ribaltare un po' il proverbio che dice quando c'è la salute c'è tutto, e noi l'abbiamo ribaltato e l'abbiamo intitolata quando c'è tutto c'è la salute, prendendo in considerazione, abbiamo fatto in questo caso le prime 10 tappe, adesso ne arriveranno delle altre, quali sono i fattori per i quali noi, la nostra salute ne ha un pericolo o un giovamento. E tra le primissime tappe che noi abbiamo evidenziato, appunto, una delle tappe era l'inquinamento ambientale e la salubrità del luogo in cui si vive. Appunto, andando a evidenziare con una serie anche di ricerche su dati eccetera di come non c'è lo stesso allarme che c'è stato per il Covid per situazioni contingenti di pericolo per la popolazione costanti e che producono sicuramente più malattia e più morti in percentuale su un territorio di quelli che abbiamo visto. E non c'è questo stato di allarme ed è abbastanza interessante, e bisognerebbe lavorare forse su questo, che la popolazione non lo percepisce. Non percepisce questo rischio e non ci sono richieste di questo tipo, no, perché ci sia una svolta, un'inversione di tendenza. L'ultimissima cosa che butto lì, sempre così dal punto di vista degli spunti, è sempre ricollegata a quello che successe poi per Seveso, per cui erano anche quegli anni lì, era il 76, ci fu in qualche modo una saldatura tra componenti diverse della società e delle intelligenze che andarono a intervenire su quello che stava succedendo qua, dai medici, parlando di medicina democratica, all'organizzazione delle donne e altro, che produsse anche quella che poi fu la direttiva Seveso, che in qualche modo provò, per quello che servì, perché secondo me adesso è abbondantissimamente disattesa, a cambiare rotta, no? ci fu questa salvatura. Ci stavo pensando perché nei giorni scorsi, ragionando sul lavoro con un gruppo per il quale seguo un blog, e si stava ragionando sul lavoro, sull'ammazzamento del sindacalista alla Lidl, eccetera, uno dei partecipanti a questa discussione ritornò a dire all'epoca, in quegli anni c'era una saldatura fra varie componenti, perché per esempio all'interno delle fabbriche entravano altre intelligenze che non avevano strettamente a che fare con il lavoro e la produzione, ma avevano a che fare con la salute, con la produzione di cultura, con altri, con la saldatura, con il discorso sulla scuola, eccetera, che è una cosa che si è venuta a perdere e che invece era quello che potenzialmente probabilmente all'epoca produsse delle cose interessanti anche su questa vicenda specifica. E questa mancanza è una delle cose su cui bisognerebbe riragionare. Mi viene da dire, poi chiudo, che le poche voci interessanti di tutta questa vicenda di un anno e mezzo, eccetera, sono rimaste sottotono, non abbastanza evidenziate, non hanno trovato delle sponde. Penso a cose interessanti che ho sentito dire in quest'anno e mezzo, che sono rimaste lì, ascoltate da chi ci entrava direttamente in collegamento, senza che ci fosse la capacità anche collettiva di rilanciare, no? Queste scambio di mail che ci siamo fatte in questi due giorni, ci manca una fonte informativa interna che sia valida, che sia capace di rilanciare, di fare da cassa di risonanza per delle posizioni interessanti, fondate e utili, che possano appunto servire, ma questo manca, è una cosa su cui
io sono comunque molto contenta di questo incontro. Ringrazio il coordinamento No Pedemontana, perché finalmente si parla di donne. Allora, io faccio parte di Democrazia Atea, ma faccio parte anche del coordinamento per il recupero della ex SNIA Fibre, di cui abbiamo parlato anche prima. Io sono qui dal 1990 in queste zone, prima abitavo a Milano. E chiaramente i territori di provincia sono completamente diversi dalla città. Sappiamo che nei territori di provincia si consumano ancora oggi danni all'ambiente enormi. Nella stessa Paderno Dugnano viene fuso il radio 226. Voi avete idea di che cosa sia? È stata fatta una denuncia attraverso uno di quei programmi che io non amo guardare, che in genere non guardo, ma che a cui ho dovuto attingere perché mi era arrivato questo tipo di informazione, oltre a fabbriche presenti ancora nei centri dei paesi, fabbriche chimiche. Quindi non parliamo di un qualche cosa che è scomparso, parliamo ancora di territori dove la presenza di fabbriche chimiche sono elevate, nonostante sia soprattutto nella provincia Monza, Brianza e Milanese stiano scomparendo. Credo che parlare di dioxina oggi sia ancora una tematica importante, non solo per la questione della No Pedemontana, ma proprio perché quando parliamo di percezione fra le persone, parliamo a persone che non comprendono esattamente cosa accade. Parlare di salute e di lavoro è sempre un problema, perché la perdita del posto di lavoro sappiamo che cosa implica. Sappiamo tutti a che cosa si va incontro, e ce lo ha raccontato direttamente anche la testimonianza della persona che abbiamo qui oggi. Io non conosco il tuo nome personalmente, Stefania, ecco. Però quando facemmo quell'incontro ad Esio con lo spettacolo in Isnia, io ricordai il tuo viso, perché all'epoca anch'io avevo quasi 12 anni a Milano e ricordavo perfettamente che cosa fosse stata la nube tossica di Seveso. Nube tossica a cui gli abitanti fecero riferimento solo una settimana dopo. Non dimentichiamo mai questa cosa, perché se parliamo di scarsa informazione, di informazione pilotata, dobbiamo verificare che su questo territorio arrivò dopo questa info, dopo che gli animali morivano, dopo che le persone erano state comunque già, avevano già respirato la nube. Il problema, secondo me, dei territori proprio della provincia è che, non essendo proprio facente parte anche di Milano, la frammentazione territoriale non consente di avere delle reti che funzionino, delle reti soprattutto dove ci possano essere degli ambulatori popolari che potrebbero fare esattamente la differenza quando si chiede ai primi cittadini di porre fine al silenzio, perché di questo parliamo. Non si dice quanti siano gli ammalati, le persone che muoiono per malattie tumorali, non si affrontano questi queste argomentazioni. Quando poi direttamente gli si fa la domanda anche in pubblico sulla fusione di determinati inquinanti, glissano, non rispondono. Non è il momento, lo facciamo in un'altra sede, mi chiedano appuntamento, venga lì e ne riparliamo. Questo accade. Generalmente quando poi si tratta di personaggi che sono avvezzi alle solite casacche verdi finte che poi fanno ecologia da giardinaggio, come diceva Mendes, ci ritroviamo poi in situazioni di solitudine, e le situazioni di solitudine portano le persone a rimanere chiuse nelle loro case, che è quello che vogliono, a non socializzare, e già in questi territori è difficilissima la socializzazione, il poter cercare di fare qualche cosa, anche la sola informazione. Oggi, ad esempio, vedo una presenza massiccia femminile, mi fa molto piacere, perché il libro è un libro che parla di sofferenza delle donne, e quel libro io l'ho scoperto attraverso questo comitato, perché non ne conoscevo l'esistenza. Ho letto qualche pagina perché Davide mi ha indirizzato ad un link. E attraverso quelle testimonianze dirette mi sono resa conto che erano donne, molte emigrate dal sud, e che quindi avevano una percezione del loro piccolo mondo, fra virgolette, dove c'era la casa, dove c'era l'orticello, dove c'erano gli animali, dove poi l'allontanamento forzato in palazzoni come Bruzzano, perché questo è stato fatto, perché queste persone sono state poi anche allontanate dalle loro case, dal loro tran tran quotidiano, dai loro affetti anche, è stato poi una conseguenza psicologica a cui non si è mai pensato. Noi oggi abbiamo degli strumenti in più, potremmo anche creare qualcosa di più, perché qui noi stiamo parlando di, almeno io credo che in questo momento si debba affrontare diversamente il tutto. Quando si parla con le persone si parla di un'opera pedemontana, di una strada che comunque non ci serve, ulteriore cementificazione che non ci serve, perché noi abbiamo bisogno di respirare. Le persone ti dicono: oh, ma io vado a lavorare, devo fare quella strada lì tutte le mattine e c'è traffico, e poi cosa vuoi che sia, la diossina non ci sarà più. Questo è quello che ti dicono. Perché? Perché è chiaro che affrontare un discorso ambientale non è semplice, implica un po' di conoscenza, implica soprattutto mettersi dalla parte di chi in quel momento cerca di portare un qualcosa di diverso. Quindi, cosa possiamo fare noi? Io rispondo a questa domanda. Non chiuderci nelle nostre case, nei nostri silenzi, non serve. Serve a coloro che invece vogliono questa cosa. Quindi il comitato può essere un modo per aggregare più persone, più forze che sui territori possono fare rete. Possiamo anche fare informazione. Lo stiamo vedendo con i banchetti, con quello che c'è stato. È vero, è difficile. Però ci si può provare, perché nei territori di provincia non si può pensare che Milano è bella, Milano è vicino all'Europa e questo diventa un cesso, perché questo sarà, lo è sempre stato, ma lo sarà ulteriormente. Le vasche saranno una roba obbrobriosa, però ce la propinano, ci dicono che sarà bello, ci dicono che lì potremo mangiare tutte le domeniche a fare picnic. È questo che vogliamo? Io dico di no. Poi, prima di concludere, voglio dire due parole sulla questione dell'interruzione di gravidanza. Mi preme perché come Democrazia Atea è donna, e quindi noi su queste tematiche ci siamo, ci saremo sempre, e soprattutto crediamo che vada ripescato tutto un passato di donne che hanno lottato, e qua ne abbiamo avuto la dimostrazione anche con la stessa, non mi ricordo il nome, perché io per i nomi no, ecco, bene. E credo che vada ripescato il nostro passato, e bisogna darsi da fare, perché i nostri diritti sono quelli, devono rimanere tali, e nessuno può portarceli via. Saremo noi a dover dire di no in tante situazioni, e assieme, unite. Grazie.